intanto agli organizzatori per l'invito di molto per partecipare a questa importante e significativa occasione di confronto e di discussione. Premetto subito che una volta tanto, anziché fare l'accusatore, farò il difensore, in questo caso del libro, quindi non svolgerò un intervento demolitorio, ovviamente mi si passi il termine in modo molto simpatico, ma chiaramente sempre costruttivo, ma ritengo utile sottolineare alcuni dati significativi di questi due testi. Intanto quello sulla mafia in cantiere, perché sì, forse secondo me il titolo è un po' asimmetrico rispetto al suo contenuto, perché come evidenziano sia i prefatori sia poi gli autori della loro ricerca, lo sforzo principale è quello di cercare di dare una definizione quantitativa ma anche qualitativa dell'incidenza della criminalità organizzata sull'economia. Dunque la mafia in cantiere a questo punto c'entra solo in parte, perché è solo una delle possibilità di condizionamento dell'economia da parte della criminalità organizzata. Personalmente, tra l'altro, ritengo che il tema della mafia in cantiere sia inattuale in questo particolare momento storico, per la semplice ragione, e in questo caso attingo al bacino delle mie conoscenze, che sono quelle del lavoro giudiziario, non ne ho altre, per la semplice ragione che rispetto a qualche decennio fa, in particolar modo rispetto agli anni 70 ed 80, in un momento storico in cui cioè la spesa pubblica destinata alla promozione delle attività edilizie in genere sul territorio era particolarmente diffusa, più ampia, meno vincolata a parametri normativi anche di natura comunitaria, che negli anni 80 non avevamo, oggi di fatto le indagini giudiziarie ci dicono che l'incidenza della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia rispetto appunto agli anni 70 e 80 è di gran lunga scemato, sotto tutti i punti di vista. Intanto da un punto di vista, come dire, progettuale e programmatico, mentre negli anni, in quel periodo assistevamo al formarsi dei cosiddetti tavolini, che vedevano la compartecipazione, diciamo, ideale di esponenti delle organizzazioni mafiose, di esponenti della borghesia, delle professioni soprattutto, oltre che dell'imprenditoria, ma anche esponenti della classe politica e burocratica. Ricordo sempre che il primo processo per l'associazione mafiosa non si celebrò a Palermo, ma si celebrò a Genova nel 1984 e vide la condanna dell'allora presidente della regione Liguria, Beardo, una sentenza che fece scuola, per il reato di associazione mafiosa. Dunque questo dimostra tante cose, cercherò in qualche modo, se è possibile, anche di sintetizzarle. Ma dicevo, i comitati di affari, che durante quell'epoca ebbero certamente un peso preponderante nella destinazione di quote estremamente significative della spesa pubblica nazionale, oggi le indagini giudiziarie ci dicono che questi comitati di affari si formano in modo diverso, hanno una loro modalità di azione diversa rispetto al passato, certamente anche l'incidenza di un controllo di legalità più massiccio in certi momenti storici, mi riferisco in particolar modo a Tangentopoli, per diciamo esemplificare la vicenda giudiziaria più significativa, ma in Sicilia mi riferisco in particolar modo alla seconda metà degli anni 90, quando grazie alle collaborazioni di particolare livello di alcuni ex appartenenti all'organizzazione mafiosa, Angelo Sino, Giuffre ed altri ancora, consentirono di comprendere esattamente come funzionava questo metodo di spartizione della spesa pubblica italiana. Oggi tutto questo non accade più, accade sotto forme diverse. Intanto perché l'organizzazione mafiosa preferisce, l'organizzazione mafiosa è quella che opera sul territorio, quella cioè che ha una valenza più direttamente militare, preferisce operare, come si dice, a valle, non più a monte, cioè non più nella fase progettuale della realizzazione dell'opera pubblica, ma nel momento in cui questa è già in fase di esecuzione, perché, come dire, lo vive come un elemento di maggiore deresponsabilizzazione e di maggiore conseguimento di profitti, attraverso tutta una serie di occasioni, di opportunità economiche che vanno dall'estorsione pure semplice alla possibilità di inserire le forniture coatte, di inserire coattivamente le imprese che ha vicine. Tutto questo libro nella seconda parte della ricerca lo spiega bene. Però torniamo alla prima parte, che secondo me è la parte più interessante del lavoro, e che certamente io auspico, ma credo che sia stato già anticipato da Vitolo Monaco, possa trovare ulteriori momenti di sviluppo e di approfondimento, cioè l'incidenza della mafia nell'economia. Partiamo dalle cifre più recenti. Oggi tutti hanno delle cifre straordinarie ed eclatanti. Io mi è capitato poco meno di un mese fa di partecipare a un seminario a Bruxelles, al Parlamento europeo, dove sono in corso di modifica alcuni istituti normativi per tutti e 27 i paesi della comunità europea, e il dato che veniva diffuso era che il World Economic Forum ha stimato in 311 miliardi di euro il volume d'affari complessivo della criminalità organizzata in tutti e 27 i paesi della comunità europea, mettendo l'Italia al secondo posto dopo la Spagna con 90 miliardi di euro. Quindi non siamo i primi da questo punto di vista, ma c'è da chiedersi, queste cifre sparate così in modo da creare un impatto certamente forte, insomma molto suggestivo, e che poi gli studiosi hanno in qualche modo cercato anche di disaggregare per categorie, per settori sia criminologici ma anche per settori merceologici o imprenditoriali o di mercato, in realtà che cosa consentono di evidenziare? Ovviamente che tutto questo enorme fatturato, questa forte incidenza sulle economie nazionali, non è dovuta ad una forma specifica di mafia. Non è forse più dovuta alla mafia come noi per tanto tempo l'abbiamo intesa. Anzi, certamente si può ritenere che è dovuta però ad un elemento di carattere ovviamente criminale, che della mafia ripete però le caratteristiche strutturali fondamentali, e che sono l'organizzazione, dunque un vincolo organizzativo tendenzialmente stabile, in secondo luogo, ripetendo un po' anche la definizione normativa del nostro articolo 416 bis, la sopravvivenza rispetto ai singoli delitti scopo, e dunque un'attività criminale che non si esaurisce col mero compimento della singola operazione di riciclaggio, della singola operazione di traffico di stupefacenti, della singola operazione di contraffazione di marchi, ma che sopravvive a queste, e anzi addirittura è finalizzata all'acquisizione di sempre maggiori quote di mercato legale. Questo è un altro dato importante. E poi l'uso della intimidazione, che a differenza ovviamente del passato, si manifesta con modalità molto più subdole, allora anche abbastanza sofisticate, ricorrendo spessissimo a massicce dosi di corruzione, sia nel settore pubblico che nel settore privato. E dunque, alla fine, cosa emerge da tutto questo? Che in realtà, è vero, professore Viola, io alla sua provocazione in qualche modo aderisco. Se vogliamo, anche in prospettiva, possiamo dire che la mafia è scomparsa, come l'abbiamo intesa per tanto tempo, ma in realtà ha finito per mettere radici nel mondo, e non solo nel meridione d'Italia o nel nostro paese, internazionalizzandosi e divenendo un vero e proprio network criminale, o comunque, voglio usare un'espressione che quando la usavano altri miei colleghi negli anni 90 venivano tacciati di essere i soliti giudici comunisti assatanati in cerca di indagini di carattere tra virgolette politico da svolgere per acquisire visibilità, ma che poi in realtà abbiamo trovato ufficializzati in alcuni documenti istituzionali, come l'ultima, la relazione della Commissione parlamentare antimafia, tra l'altro una delle migliori degli ultimi anni, quella attualmente diretta dal senatore Pisano, il quale senatore Pisano ha detto: guardate che la mafia è diventata un sistema criminale. Quando questa espressione la utilizzavano diversi miei colleghi, venivano immediatamente tacciati di procedimento disciplinare, perché si usava a dire qualcosa che era eretico rispetto ad una rappresentazione, ecco la possibile chiave di lettura e di collegamento con l'altro testo, che voleva fare della mafia soltanto un fenomeno criminale residuale in cui doveva agire soltanto la repressione militare e basta. In realtà oggi l'uso dell'espressione sistema criminale o sistema di potere o network criminale o per esempio la definizione che dà l'Oxford, un dizionario diciamo ormai di natura internazionale, laddove il termine fa mafia è sganciato assolutamente da un contesto territoriale specifico, ma è diventato sistema di potere generalizzato, modalità di gestione del potere. Allora, se così stanno le cose, e questa in prospettiva potrebbe essere diciamo una chiave di lettura di questi fenomeni criminali, però io non sono uno studioso, non sono né un sociologo né un analista sociale né uno scienziato, ma soltanto un pratico, quindi attingo a ciò che dalle indagini, dal mio lavoro è possibile cogliere per capire quali sono le tendenze anche che si muovono in atto. E allora penso che dobbiamo in qualche modo abituarci a mutare, come dire, il nostro approccio rispetto a questi fenomeni criminali e soprattutto sforzarci di rappresentarli all'esterno, perché altrimenti rischiamo di non fornire un'adeguata rappresentazione a chi queste cose vuole comprenderle nel modo migliore. Allora, ritornando alla ricerca, alla prima ricerca, quella sulla mafia in cantiere, io credo che oggi sia necessario, sia divenuto assolutamente urgente porsi l'esigenza di analizzare con tutti gli strumenti possibili a disposizione quanto il sistema di potere criminale, che ormai possiamo, come dire, soltanto in omaggio alla tradizione continuare a chiamare con le tipiche locuzioni localizzanti Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra, ma in realtà per nulla diverse rispetto a fenomeni criminali analoghi che operano in Russia, per esempio, dove c'è un problema di fortissima tenuta del sistema democratico o di ciò che dovrebbe essere un sistema democratico rispetto all'egemonia di gruppi criminali organizzati fortissimi che operano in tutto l'est europeo, ma come ho avuto modo di apprendere, dicevo prima, a Bruxelles un problema analogo esiste per esempio in Polonia, un problema analogo esiste per esempio in Olanda, che può sembrare una terra per certi versi estremamente distante da noi, ma che in realtà soffre di queste migrazioni che vengono anche dall'est europeo, proprio per la sua particolare per il particolare sistema economico e anche per la particolare integrazione sociale che offre. Ebbene, tutto questo ci deve indurre quindi a modificare il nostro approccio e a porci seriamente il problema della incidenza economica che tutto questo ha nel tessuto economico e soprattutto anche in quello sociale ed istituzionale. Questo lo dico perché personalmente sono convinto che particolare insidiosità di questa forma criminale, cioè delle forme criminali organizzate attuali nel mondo contemporaneo, a mio giudizio non consentono di poter esprimere un giudizio di valore positivo. Ho capito bene anche in questo caso la particolare provocazione del professore Viola, provocazione intellettuale e, come dire, di analisi, ma credo che sia difficile pervenire ad una valutazione positiva, anche laddove questi fenomeni criminali finiscono, il più delle volte, finiscono per confondersi con l'economia reale, per esempio, la difficoltà infatti di rilevazione dei dati, che pure è messa in evidenza nel primo libro, è obiettiva, cioè è un fatto al quale tutti gli analisti economici, non ultima anche la Banca d'Italia, anche il recente intervento del nostro governatore a Milano, alla presenza non a caso di Don Luigi Ciotti, il padre ispiratore e promotore di Libera, ne è una testimonianza significativa, laddove in particolar modo il governatore della Banca d'Italia ancora una volta ha voluto riaffermare l'esigenza di guardare, diciamo, alla dimensione economica globale, dunque alla macroeconomia, e non, come è stato fatto sino ad oggi, alle dimensioni economiche locali e settoriali, sfatando in qualche modo, ecco, anche se credo che tutti hanno avuto modo di sentire le parole di Draghi, ma sfatando sicuramente la retorica che spesso viene utilizzata dagli amministratori locali delle zone del centro-nord, secondo le quali nei loro cantieri la mafia non opera, secondo le quali il sistema di imposizione del pizzo non opera, ma in realtà non si rendono conto che operano altri fenomeni criminali, per esempio nella gestione dell'agroalimentare, come è stato possibile verificare diverse inchieste, o soprattutto nel cosiddetto processo di finanziarizzazione dei meccanismi economici accumulati al sud e poi reinvestiti al nord. Dunque, le sagge parole del governatore della Banca d'Italia ci devono far comprendere che la difficoltà di misurazione dell'impatto delle organizzazioni criminali sull'economia del sistema, però non devono portare a ritenere che si tratti di un intervento, diciamo così, neutro, di un intervento avvalutativo, o comunque di un intervento che può anche potenzialmente avere benefici per l'economia complessiva. Questo perché vorrei leggere le parole usate dal governatore della Banca d'Italia: l'uscita dall'economia legale delle imprese determina una riduzione delle entrate dello Stato. E questo, a questo ci arriva chiunque. Nel momento in cui l'imprenditoria mafiosa conquista sempre più spazi di mercato e quindi li egemonizza, il primo effetto che se ne ricava è chiaramente un maggiore introito per lo Stato dal punto di vista fiscale. Minore introito determina a sua volta una reazione a catena enorme per quanto riguarda i servizi pubblici, che ovviamente soffriranno delle restrizioni a causa del minor gettito fiscale, o addirittura comporta la necessità dell'aumento della pressione fiscale, perché da qualche parte bisognerà attingere a risorse economiche per finanziare complessivamente il sistema legale. Dunque, tutto questo, Draghi poi fa altre considerazioni sulle quali sorvolo, ma tutto questo, come ci possiamo rendere conto, non è neutro, non è portatore di effetti positivi sul sistema. E quindi, da questo punto di vista, io credo che, ecco, i prossimi lavori del centro potranno concentrarsi su questo, sulla necessità di analizzare in termini macroeconomici e con uno sguardo ormai inevitabilmente proiettato alla comunità europea, dalla quale sempre più noi dipendiamo, anche perché dal punto di vista comunitario ci sono delle situazioni di asimmetria normativa che il nostro Paese in questo momento sta scontando, che ne penalizzano ulteriormente il ruolo rispetto ad altri Paesi che invece, rispetto alle economie criminali e alla pressione della criminalità organizzata, si sono attrezzati per tempo. Faccio da sempre l'esempio della Germania, che all'indomani della strage di Duisburg del 15 agosto del 2007, come primo atto presa di posizione politica, ma nello stesso tempo anche giuridica, nei confronti degli altri partner europei, ha adottato al proprio interno la convenzione del 2005 e poi del 2006 sul mutuo riconoscimento delle sentenze in materia di confisca. A chi non studia diritto o non ha molta dimestichezza con questi argomenti potrà sembrare un fatto soltanto tecnico, in realtà si tratta di uno dei meccanismi, delle leve di contrasto all'economia mafiosa a livello europeo particolarmente significativo, che ancora oggi il nostro Paese non ha adottato. nonostante i grandi meriti che l'esecutivo ad ogni occasione, soprattutto quando l'autorità giudiziaria procede a confische o ad arresti, si auto attribuisce, però sino ad ora è un fatto che sia l'attuale governo, ma anche il governo Prodi, non sono riusciti a trovare all'interno del Parlamento la coesione necessaria per approvare una legge con la quale si riconosce il muto consenso alle decisioni di confisca in ambito comunitario, con il risultato che ancora attualmente, per esempio, nei confronti della Germania, l'Italia ha chiesto di poter procedere alla confisca di alcune ricchezze che diversi mafiosi detengono. Si fa il caso di alcune pizzerie nella Bassa Sassonia, 400.000 euro, pochissima cosa, ma vale anche la questione di principio. E la Germania, che certamente non vanta la stessa tradizione di prassi e di legislazioni in materia di criminalità organizzata che abbiamo noi, si è vista costretta a non dare corso a queste richieste di confisca, perché ancora il nostro paese non ha adeguato la propria legislazione. Ma questo è solo un esempio. Parlate non di sciatteria o di disattenzione del nostro legislatore, ma di mancanza di cura di quegli aspetti tecnici necessari che sono realmente incidenti per realizzare una lotta all'economia mafiosa efficace rispetto ai grandi programmi. L'altro tema all'ordine del giorno, anche questo più volte segnalato dal governatore Draghi, è quello dell'autoriciclaggio. Ed è un problema di cui l'opinione pubblica ha probabilmente una percezione forse poco significativa, perché forse non è stata, anche qui ritorniamo al tema del secondo libro, non è stata adeguatamente informata. Eppure l'autoriciclaggio, nel recente piano straordinario approvato ad agosto scorso dal Parlamento all'unanimità, doveva essere il cavallo di battaglia del governo. Molti si chiederanno, anche forse qui in sala, che cos'è l'autoriciclaggio, perché diventa ad un certo punto così importante e così rilevante nella strategia di contrasto alle economie criminali. L'autoriciclaggio è un fenomeno diffusissimo ormai, che le indagini giudiziarie hanno sempre più evidenziato, e che sostanzialmente consiste nella realizzazione del reimpiego di capitali di provenienza illecita da parte dello stesso autore del delitto da cui questi capitali provengono. Nella nostra legislazione, come in quella di tanti altri paesi occidentali, è previsto il reato di riciclaggio, che di solito commette colui che non realizza il reato dal quale provengono i capitali illeciti, ma lo realizza un terzo, il classico colletto bianco. Per fare un esempio forse più espressivo delle mie parole, mi riporto al film interpretato da Tony Servillo, Le conseguenze dell'amore. Quello è un esempio di riciclatore seriale, professionale, che viveva dall'altra parte della cortina italiana e una volta alla settimana si recava in un cavò di una banca di Lugano per depositare i soldi che provenivano dal traffico di rifiuti, eccetera. Ecco, quello è l'archetipo del riciclatore. L'autoriciclaggio invece è una cosa diversa, è un fenomeno che nasce proprio dalla maggiore elaborazione, maggiore specializzazione delle varie criminalità organizzate del mondo nel riciclare i soldi di provenienza illecita, e nasce proprio con il fine di eludere le disposizioni sul riciclaggio, affidando l'attività di riciclaggio stessa agli stessi autori del delitto che ha supposto. Tutto questo allo Stato non è incriminabile, questi proventi non sono sequestrabili e non sono confiscabili, nonostante le pressioni internazionali il nostro Paese ancora non riesce a trovare anche qui la coesione necessaria per scrivere una norma banalissima o riscrivere le norme già esistenti attraverso una semplice modifica appunto delle stesse. Qualcuno maligna che dietro ci possano essere interessi più o meno ben identificabili, io non faccio dietrologie, sono un magistrato, quindi dico semplicemente sì, ho chiuso.
Posso chiedere una cosa? L'autoriciclaggio implica allora che l'autore da cui provenga sia incensurato in un certo senso, cioè
no, al contrario, il riciclaggio prevede questo, sì, perché il riciclaggio è la clausola di riciclaggio.
No, io pensavo per poter essere fatto implicherebbe che la autori e i criminali siano gli stessi colletti bianchi.
No, questo allora l'autoriciclaggio è diciamo un reimpiego delle stesse sostanze economiche che derivano da una determinata attività criminale, che a differenza del modulo classico diciamo dell'economia del riciclaggio, che prevede l'affidamento di queste sostanze a terzi, in questo caso invece nell'autoriciclaggio è lo stesso autore del delitto da cui provengono le ricchezze in questione che le reimpiega.
Ma perché si faceva il riciclaggio?
Il riciclaggio è un altro...
La profano, diciamo, che doveva spiegare ai tipici riferiva a questo, non era offensivo, era proprio senza vergogna, anzi è praticamente il criminale che diventa esso stesso imprenditore e quindi assorbe in sé tutte le stesse funzioni e diventa lo solo imprenditore, diventa finanziere, è questo.
Ma perché? Perché prima allora non lo faceva?
C'era il riciclaggio come fattispecie criminale ma anche economica nasce tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, sempre in quel periodo cruciale del quale si parlava prima, in cui si è avuto una forte accumulazione primaria di capitali che provenivano dai traffici di stupefacenti e poi venivano per esempio reinvestiti nell'edilizia. No, il sacco di Palermo in fondo, la nostra città, è un intero gigantesco corpo di reato. Un gigantesco corpo di reato che nasce e si sviluppa proprio come frutto dell'attività di riciclaggio svolta da tutti i vari costruttori dell'epoca, chi la ricorda la Valigio, chi ricorda Spatola, chi più ne ha più ne metta, gente che fino a poco tempo prima non sapeva cosa fosse neppure mettere l'acqua col cemento e che poi all'improvviso diventava imprenditore edile. In realtà si limitava semplicemente a portare questi capitali ad altri che poi li reinvestivano, perché non c'erano quelle competenze professionali o tecniche che potevano consentire diciamo la gestione in proprio. Oggi tutto questo si assiste non solo in Italia, devo dire che peraltro l'espressione italiana più significativa in termini di autoriciclaggio non è neppure Cosa Nostra ma è l'Andrangheta, tra l'altro, ma è l'Andrangheta che sta dimostrando una vitalità economica straordinaria a livello internazionale, non solo a livello comunitario, negli Stati Uniti, in Canada e così via. Anche qui c'è ovviamente un collegamento forte con l'accumulazione principale, che è quella dei traffici di droga, ma non solo. E quindi tutto questo, perché è ovvio che così l'apparato statale cerca in qualche modo di trovare dei rimedi per contrastare le nuove manifestazioni criminali, altrettanto si fa dall'altro lato. E siccome è notorio che chi compie il riciclaggio dei propri proventi sa di non essere incriminabile, almeno in certe legislazioni, va bene, e l'Italia è una di queste, ecco che quest'altro fenomeno vede il nostro paese in una posizione ancora deficitaria rispetto agli standard internazionali. Volevo chiudere il mio ragionamento cercando sempre di mettere insieme la sostanza dell'economia criminale e dell'aggressione che bisogna fare nei confronti di questa economia criminale con la rappresentazione che si fa delle vicende di mafia, con forse l'unico capitolo realmente positivo di tutta questa vicenda, almeno fino ai giorni nostri, che è quella della confisca e della gestione dei beni alla mafia. Voi sapete che questo tema è tornato di grande attualità soprattutto quando tra il 2008 e l'aprile scorso, il 2010, il nostro Parlamento, il nostro legislatore ha varato una serie di misure che hanno avuto come obiettivo una maggiore specializzazione nella gestione dei beni confiscati alla mafia. perché c'era e c'è tuttora un grave problema da risolvere, ossia il fatto che grazie alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale è stato possibile pervenire alla confisca di beni di provenienza criminale che ormai hanno un valore ingentissimo. Potrei anche citare le recenti stime di provenienza governativa che ci dicono come ormai il valore complessivo dei beni confiscati alla mafia, forniti dalla Commissione parlamentare antimafia attualmente in carica, abbia superato i 10 miliardi di euro. Sono cifre consistenti che hanno potrebbero avere anche un'incidenza rilevante nel sistema economico se, e questo è il punto fondamentale, ovviamente, questi beni, questi valori, ovviamente fossero immessi nel circuito economico attraverso la loro gestione o la vendita o tutte quelle forme che ne possano consentire lo sfruttamento economico, ma tutto questo per realizzarsi ha bisogno di strutture, ha bisogno di mezzi, ha bisogno di uomini. Si è creata allora questa Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che però dispone di 30 funzionari dislocati su Reggio Calabria, Milano, Napoli, tra poco anche su Palermo, perché aprirà un'agenzia a Palermo, quindi praticamente di fatto non ha, diciamo, le risorse necessarie per poter fronteggiare questa sfida, ma questa diventa la sfida davvero fondamentale, perché ormai, e chiudo davvero, Vito, scusami se sono stato eccessivamente prolisso. Questa è la vera sfida, perché da un punto di vista della repressione di carattere militare ormai il lavoro delle istituzioni coinvolte a vario titolo ha consentito di assicurare negli ultimi anni importantissimi risultati. Il deficit forte rimane appunto nella incapacità o nella inefficacia dell'azione dello Stato nel trasformare tutto ciò che è stato acquisito attraverso la repressione in ricchezza sociale. È lì che poi si perde la battaglia anche da un punto di vista culturale, quindi della rappresentazione dell'azione della mafia e della nostra e del nostro sistema di contrasto si fa. Ecco, questi sono secondo me i temi più rilevanti che certamente l'analisi di questi testi mette in evidenza. Io non entro nel merito delle tecniche di indagine adottate perché non sono uno specialista, però rilevo che è significativo comunque il fatto che di queste cose si discuta, che queste cose anche criticamente comincia a prendere consapevolezza, perché sono realmente questi i temi dell'attualità e anche del prossimo futuro su cui a mio avviso si gioca proprio il contrasto serio alle organizzazioni criminali e al loro sistema di potere.